La paura fa parte del gioco. Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire insieme il loro percorso e facciamo anche un tuffo nella loro mente per capire come ragionano.
Ogni storia che vi portiamo è unica e la nostra missione è quella di promuovere il talento italiano, ma speriamo soprattutto di ispirarvi e motivarvi a seguire i vostri sogni. E questa settimana abbiamo intervistato Giovanni Cavallo, CEO e co-founder di Macai, il primo player italiano nel quick commerce. Le ambizioni di Giovanni per Macai non hanno limiti. In questa intervista capiremo cosa vuol dire fondare un'azienda con l'idea di go big or go home. Giovanni inizia il suo percorso imprenditoriale fondando Sniam, un servizio di food delivery, e dopo una exit di successo lavora da pochi mesi al progetto di Macai, che però sta già raggiungendo grandi obiettivi e suscitando parecchio interesse. Macai vuole essere il primo supermercato in Italia capace di consegnare una spesa completa in pochi minuti.
Giovanni ha portato a bordo di Macai persone con grandissima esperienza nel settore e si appresta a chiudere il pre-seed round più importante di sempre in Italia e uno dei più importanti in Europa, con una cap table dinamica e investitori da tutto il mondo. Durante la Italian Tech Week quest'anno, infatti, Sahid Hamidi, CEO e founder di Plug and Play Tech Center, uno dei più grandi acceleratori della Silicon Valley, ha annunciato il suo investimento in Macai e Di Giovanni ha detto: ho conosciuto il CEO di Macai, è estremamente ben informato e ha tanta passione e credo che costruirà un unicorno in Italia. Ascoltiamo la sua storia. Ciao Giovanni, benvenuto su Made It, siamo molto contenti di averti qui e curiosi di scoprire la tua storia. Sei recentemente uscito dalla prima azienda che hai fondato, Sniam, ora MyMenu, e ti sei lanciato in una nuova avventura, quella di Macai, il primo supermercato completamente digitale d'Italia. Ma prima di parlare di Macai vogliamo percorrere tutte le tappe precedenti che ti hanno permesso di arrivare dove sei. Quindi, hai cominciato la tua avventura nell'imprenditoria subito, dopo i tuoi studi all'Università di Bologna, ma è successo un po' per caso. Ci racconti come ti sei trovato a fondare la tua prima startup e avevi già idea di cosa volesse dire fare l'imprenditore a quei tempi?
Ciao Camilla, ciao Ines, intanto grazie mille per l'invito, è un piacere essere qua e provare a raccontare un po' della mia storia, augurandomi che possa essere di interesse agli ascoltatori. Dopo che, fondamentalmente, quando stavo finendo la triennale, c'è stato un momento in cui sentivo questa voglia di esplorare la creazione di un progetto. Cosa è successo? Fondamentalmente, un po' grazie ai tanti viaggi che ho avuto modo di fare fino a quel momento, in giro per il mondo, avevo voglia di portare a casa, in primis mia e poi di potenziali altre persone, piatti esotici. Quindi piatti che magari mi ricordavano dei posti che avevo visitato. Da qua nasce un'analisi del mercato per capire se potesse essere qualcosa che poteva funzionare e quindi un business plan che vado poi a condividere con delle persone che in quel momento erano dei miei amici e da qui nasce Sniam, che è stata la prima realtà che ho lanciato, una realtà di food delivery in cui fondamentalmente portavamo a casa dei consumatori appunto dei piatti da ristoranti, diciamo quanto più esotici possibile. Poi è chiaro che la cucina italiana in Italia è un tema assolutamente prioritario, è un tema in termini di volumi assolutamente importante rispetto alle altre cucine. Dall'altra parte appunto l'esplorazione nei confronti di cucine che magari alcuni clienti non sapevano che avrebbero potuto ordinare, avrebbero potuto avere a casa invece che dover andare al ristorante.
E questa idea di lanciare qualcosa di tuo, quindi di voler portare una nuova cosa sul mercato, da dove vieni? Avevi dei riferimenti nel mondo dell'imprenditoria? Come hai deciso di lanciarti subito proprio in questo?
Sinceramente no, nel senso che non avevo mai pensato di poter fare l'imprenditore. La cultura dell'imprenditorialità a scuola viene raccontata, ma sempre in modo molto secondario. In pochi ci raccontano che ci si può lanciare e si può provare a creare una propria azienda. E diciamo che è stata probabilmente una necessità naturale, una evoluzione naturale, quella appunto di voler creare qualcosa di mio e di voler provare a mettermi in gioco in modo chiaramente molto aggressivo, perché il mondo del food delivery, come immagino tanti sappiano, è un mondo che è esploso in senso positivo e oggi ci sono tantissime incredibili realtà là fuori in termini di mercato che fanno un bellissimo lavoro proprio in termini di opportunità sia lavorative che in termini di servizio verso il consumatore.
Infatti iniziate questo servizio di food delivery nel 2012 e ai tempi il mondo del delivery in Italia immagino fosse agli albori, che ci fosse molto poco e che ancora gli italiani non avessero questo rapporto col delivery che hanno adesso. Che intuizioni avevi avuto al tempo? Avevi già nelle tue ricerche cosa avevi trovato e perché hai voluto proprio fare food delivery in quel momento?
L'imprenditorialità, probabilmente rispondendo anche a una domanda che mi hai fatto prima, nasce sempre da un problema personale. Tendenzialmente è giusto che nasca potenzialmente da un problema personale, poi può nascere anche da un'opportunità a prescindere di mercato. Nasceva proprio dal fatto che io non avessi modo di, come dire, avere a casa mia determinate cucine. Dunque, facendo un'analisi, vedo che c'erano degli altri player sul mercato, molti meno di quelli che sono oggi presenti, con un posizionamento diverso. In realtà all'inizio noi volevamo essere quanto più simile agli altri, e questo secondo me è un tema molto interessante. Nel tempo abbiamo imparato invece che essere quanto più diversi possibile era la più grande opportunità che avessimo, e questo per dire che nel tempo ci siamo evoluti da, parlo in termini quantitativi, uno scontrino medio che era nei dintorni della media dell'industry, che oggi invece è più di 3x rispetto a quella media, per cui c'è stato un salto importante in questi anni in termini proprio di crescita del posizionamento e della ricerca di una value proposition per il consumatore finale in termini di offerta che fosse quanto più unica possibile.
E quindi ci hai detto che fai questo business plan con questa idea, lo fai vedere a degli amici, uno dei tuoi amici crede nella tua idea e decide di mettersi in società con te, avete appunto fondato Sniam e poi avete visto come sono stati i mesi successivi, avete visto i risultati fin da subito, come avete cresciuto il business?
E Sniam nasce, invece che in un garage in Silicon Valley, nasce in una taverna a Bologna, e questo è divertente perché comunque è una storia similare, proprio di giovani che si mettono assieme e vogliono provare a lanciare un'idea. Diciamo che fin da subito abbiamo avuto dei risultati, la fortuna che abbiamo avuto è stata quella di trovare degli investitori che ci dessero una mano a colmare un po' il gap che noi avevamo col mercato in termini di conoscenze, quindi di come andare sul mercato, di come acquisire i clienti e di come poi crescere e provare a, da un lato, mantenere quei clienti, dall'altro cercare di acquisirne di nuovi. In questo primo percorso abbiamo avuto appunto vari investitori, tendenzialmente italiani, che ci hanno appunto aiutato su vari temi, che ci hanno quindi fatto crescere in primis come persone e secondariamente chiaramente come azienda, diventando poi la principale realtà italiana di food delivery dopo i vari players internazionali.
Ci sono stati, o ricordi, dei momenti particolarmente difficili legati alla crescita di Sniam e ci puoi raccontare come li hai superati?
C'è stato un momento, forse il più difficile, tra i vari. Quello, la mia seconda slide, quando mi capita di condividere un po' il mio percorso con delle persone, è un roller coaster con praticamente i carrelli del roller coaster che non poggiano sui binari. Questo perché l'imprenditorialità è alti e bassi continui, bisogna semplicemente saper tenere duro. Il momento peggiore probabilmente è stato quando il modello che abbiamo lanciato non funzionava. All'inizio facevamo intermediazione, per cui mettiamo in comunicazione i ristoranti che già facevano consegna col cliente finale, e a un certo punto abbiamo inserito una nuova variabile che è quella della consegna con una flotta di rider. In mezzo a quel momento di ibridazione stavamo finendo i soldi, eravamo sotto di un importo abbastanza importante, abbiamo dovuto mandare a casa tante persone. È stata una lezione importantissima in termini di imprenditorialità e dall'altra parte probabilmente anche un grande momento di crescita. Penso un momento molto difficile da un lato, dall'altro in cui sicuramente si cresce tanto perché è uscita la vera grinta e siamo riusciti un po' a trovare la soluzione a quello che era un grande problema, no? Cioè qualcosa che fondamentalmente funzionava ma non abbastanza, abbiamo tenuto duro e gli investitori addirittura che non volevano reinvestire nel vecchio progetto sono tornati a noi dopo che abbiamo un po' ibridato il modello e ci hanno dato nuovamente fiducia, per cui sicuramente un momento importante del nostro percorso imprenditoriale come persone e come azienda.
Cosa ti ha o vi ha, visto che eravate comunque un team, dato la sicurezza o la certezza o la convinzione che appunto questo cambio di modello potesse funzionare anche quando niente stava funzionando nel mezzo? Cosa vi ha fatto tenere, diciamo, the eyes on the prize, come si dice in inglese? Cosa non ti ha fatto abbandonare in quel momento?
È sempre un tema di analizzare i mercati esteri, no? Da un lato gli Stati Uniti e in questo momento anche la Cina, come altri paesi dell'Asia, sono un po' gli avanguardisti, spesso sono un po' gli avanguardisti dell'innovazione tecnologica, quindi sono più avanti di noi e questo un po' ci fa soffrire. Dall'altro lato l'opportunità che abbiamo è quella di spesso poter prendere riferimento a quello che succede in quei paesi per capire come sarà il futuro. E questo abbiamo fatto, nel senso che abbiamo capito come il food delivery si sta evolvendo. In alcuni paesi, appunto, la gestione della flotta logistica era stata integrata nel modello di food delivery, quindi c'era stata un'evoluzione. Abbiamo compreso che a fronte di un peso logistico, che è appunto il costo dei riders e quindi della flotta logistica, c'era assolutamente un innalzamento dello scontrino e il potenziale raggiungimento di un target di clientela più alto, a fronte di un'offerta chiaramente più ampia e più di alto livello, perché l'opportunità poi di avere una flotta logistica è quella di portare a casa del consumatore dei ristoranti che già non si consegnano con una flotta interna, per cui un'opportunità assolutamente di espandere il food delivery ad un mercato più ampio e quindi ad un'offerta più interessante.
E poi Snam cambia nome a MyMenu, e come mai questo cambiamento?
Fondamentalmente ho avuto un invito da parte di quello che poi successivamente è diventato il nostro terzo socio, che era il fondatore di MyMenu, dicendo proviamo a metterci insieme e provare insieme a fare qualcosa di più grande. E io ho accettato con piacere l'invito. Fondamentalmente abbiamo fuso le due aziende e abbiamo deciso di cambiare nome in MyMenu. E dopo addirittura ne abbiamo acquisito una terza, che era un player storico milanese, che ci ha permesso poi di entrare sulla piazza di Milano con un posizionamento molto corporate, nel senso che poi su Milano MyMenu guarda in primis alle aziende oltre che al consumatore privato, e questo ci ha permesso di raccogliere ulteriori capitali e di fondamentalmente continuare il nostro percorso di crescita, che poi appunto nel mio caso si è chiuso a inizio 2021 dopo l'acquisizione da parte di Pellegrini, e un momento importante l'anno scorso, quello del raggiungimento del punto di pareggio, che spesso in una realtà tecnologica sembra un miraggio e non è quasi neanche un obiettivo, no? Adesso lo dico un po' in battuta, e invece appunto diciamo che abbiamo messo in sicurezza l'azienda dopo comunque degli anni di crescita importante, sempre circa 2x anno su anno negli ultimi 3 anni, e parallelamente abbiamo fondamentalmente raggiunto appunto il break-even point, che è un punto comunque in cui l'azienda inizia a camminare da sola, riesce assolutamente a autofinanziarsi per la crescita, ed è sicuramente un momento importante per la vita aziendale.
Invece un attimo tornando all'inizio, cioè hai lanciato Snam con un amico, oggi volevamo chiedere com'è fare azienda con un amico, insomma, perché può essere una relazione un po' difficile, e volevamo capire qual era stata la tua esperienza.
Non penso che nei libri di scuola ti consigli di lanciare una startup o una company in generale, chiamiamola come vogliamo, con un amico. Dall'altra, in quel momento sentivo l'esigenza di condividere il progetto con questa persona e anche con altre che poi in realtà, per accorciare la storia, sono state diciamo eliminate dal progetto anche dopo essere entrate nel capitale. E diciamo che in realtà sono stato molto fortunato, nel senso che ho trovato una persona complementare con cui abbiamo avuto un equilibrio in tutti questi anni, per cui mi sento appunto felice di aver fatto questo percorso.
Quindi consiglio principale quando uno cerca un co-founder diresti che è la complementarità?
Assolutamente sì, cercare persone quanto più complementari a se stessi, che riescano appunto a colmare delle expertise mancanti, nel senso che chiaramente tutti possiamo essere specialisti o generalisti, chiamiamoci come vogliamo, però alla fine ci sarà sempre qualcuno più bravo su alcuni temi. E come dire, il single founder per gli investitori oltretutto è un alert, no? E per cui essere almeno in due è assolutamente necessario, magari uno business e uno tech, o eventualmente due business, anche se una company tecnologica, la parte tecnologica è un asset rilevantissimo, eventualmente anche essere in tre, magari due sulla parte business appunto complementari tra loro e uno sulla parte tecnologica che sviluppi l'infrastruttura.
E dopo aver venduto a MyMenu a Pellegrini, hai deciso di lasciare e iniziare qualcosa di nuovo. Come mai hai deciso di rimetterti in gioco e sempre nel food, che immagino ormai è il tuo settore passion sector?
Nasce anche lì tutto da un problema. In primis, appunto, facciamo un passo indietro da una passione, che è quella A per la tecnologia e B per il tema food. Parallelamente, da un problema che ho avuto durante il primo lockdown a marzo 2020, che probabilmente molti di noi si ricorderanno, che scendo per fare la spesa fisicamente faccio un'ora di fila con la mascherina. Oggi è una cosa quasi normale, forse non più fare un'ora di fila ma avere la mascherina. Al tempo era la novità, no? Perché marzo 2020 è stato il momento in cui tanti di noi hanno appunto approcciato questo nuovo modo di vivere che oggi per noi è la normalità. Da lì appunto il problema è stato quello di non riuscire a fare la spesa né offline né online, e da qui appunto parte un'ulteriore analisi di mercato, da cui comprendo che ci fosse un'opportunità incredibile. È un mercato, quello della spesa, da 2.2 trilioni a livello europeo, e un po' meno del 10% di quella cifra è l'importo dei volumi generati ogni anno in Italia, con una penetrazione online, per cui fondamentalmente un importo di acquisti sui canali digitali tra l'1 e il 2% circa, stimato a raggiungere il 10% nei prossimi 5-6-7 anni, per cui una crescita anno su anno degli acquisti sul digitale incredibile. E qui dunque, come insegna gli investitori, sulla base della size del mercato, un'opportunità enorme.
Sì, infatti stiamo vedendo un'esplosione anche qua a Londra. Ci sono, insomma, tante realtà tipo Gorillaz, Zap, che hanno tirato su centinaia di milioni di funding, e sembra tipo the race a chi conquisterà il paese. E invece quali sono i tuoi obiettivi con Macai per il business? Dove volete arrivare?
Sì, Londra assolutamente in questo momento, assieme a Berlino, sono le piazze un po' più trafficate, diciamo così. Il nostro obiettivo sicuramente è quello di diventare, da un lato, nel breve termine, il player italiano di riferimento, dall'altro, nel medio, espanderci comunque a livello orizzontale, per cui nei paesi sud d'Europa, e diventare assolutamente uno dei player di riferimento. In Nord Europa oggi è un mercato che sta assolutamente esplodendo con tantissimi player. In realtà, guardando la mappa, in Italia e non solo, l'opportunità è ancora gigante, nel senso che ad oggi siamo tendenzialmente l'unico player Q-commerce sud europeo, perché quello spagnolo è stato acquisito da un altro player, e per cui appunto l'opportunità è gigante, perché tutte le realtà che stanno poi espandendo in queste countries, diciamo che sono abbastanza lontane da casa loro, con tutti i pro e i contro del caso, e questo è quello che chiaramente ci spinge a crescere quanto più velocemente possibile. E quello che abbiamo imparato sicuramente è che è uno dei hottest trend in consumer tech, per cui è uno assolutamente dei nuovi trend del momento in termini proprio di opportunità. E dall'altra, la cosa bella è che c'è una barriera all'ingresso, che è sicuramente quella immobiliare, mentre nel food delivery non c'erano totalmente barriere all'ingresso. Qua invece stiamo vedendo anche su Londra come alcuni player stiano facendo un po' fatica, perché quando in 9 cerchi di aprire la stessa zona, alla fine le opportunità immobiliari finiscono, no? Magari adesso racconto anche un po' che cos'è Macai. Macai per noi è un full grocer in the e-commerce space, detta un po' proprio la frase per gli investitori. Full grocer cosa vuol dire? Un progetto in cui fondamentalmente creiamo un network di magazzini chiusi al pubblico, supermercati chiusi al pubblico, dark stores, come usa dire, in cui fondamentalmente stiviamo prodotti food e non food che consegniamo a casa dei nostri clienti in pochi minuti. Un full grocer perché il nostro obiettivo, mentre tutti stanno fondamentalmente digitalizzando convenience store, per cui un'offerta poco ampia, e noi vogliamo assolutamente innovare il modello di spesa completa, per cui andare su un target magari un po' meno giovane, che abbia comunque bisogno di avere la spesa entro qualche decina di minuti, ma una spesa assolutamente completa. Ecco, la value position di tanti dei player che sono là fuori è quella di consegnarti al park una birra in 10-15 minuti, e noi invece vogliamo consegnarti appunto una spesa molto più completa, tendenzialmente a casa tua. Ecco, semplicemente il mondo del grosso è rimasto un po', diciamo, bloccato agli anni 90, con consegne in 24-48 ore, e questa è la vera cosa che stiamo appunto disrupting, come dire, no? Per cui fondamentalmente permetterti di avere la spesa a casa tua in poco tempo. Metti che arrivi la sera alle 7 a casa e il frigo vuoto, questa è una storia che raccontavo anche quando eravamo nel food delivery, invece che ordinarti la pizza delivery ti ordini la spesa e ti cucini qualcosa. Il need, diciamo che è lo stesso, ma alla fine il prodotto che ti arriva a casa è differente.
Sì, io sono intanto la più grande fan di questo nuovo modo di fare la spesa, perché fare la spesa 4 giorni prima e sapere di cosa avrei bisogno fra 4 giorni, perché devi avere trovare la delivery slot giusta, diciamo, ha un limite, mentre quando, non so, finisci il ghiaccio, finisci una cosa, ti arriva in 5 minuti, è veramente una svolta pazzesca. Però abbiamo visto che quando, per esempio, Deliveroo ha fatto IPO, cioè si è quotata in borsa, le shares sono scese tantissimo, perché anche il modello di business da un punto di vista di profitability sulle rides è una cosa che non sono ancora riusciti a, diciamo, veramente a guadagnarci sopra. Quindi tu come vedi da questo punto di vista? Cioè, nel senso, adesso tutte queste piattaforme che stanno lanciando, incluso magari cioè Macai, Gorillaz, questi e questi grossi player, stanno comunque bruciando soldi per acquisire users e mercato. Però da un punto di vista di profitability, vedi che è un business che può diventare profitable?
Assolutamente, è un tema di unit economics e questo è anche un motivo per cui andiamo verso il full grocer più che verso il convenience store, perché chiaramente portandoti una spesa più completa abbiamo uno scontino medio più alto e dunque una maggiore sostenibilità sul singolo ordine e dunque potenzialmente a fronte di volumi importanti la possibilità, non oggi ma ci auguriamo quanto più un domani possibile, di raggiungere un break even che ci permetta dunque di essere un'azienda nel lungo termine solida e sostenibile.
Siete partiti con un team molto forte, ci racconti un po' chi hai portato on board e come hai convinto queste persone a fare parte di Macai?
Le aziende sono in primis persone, no? Senza le persone le aziende non valgono niente. Quello che dicono in Silicon Valley è 1% idea, 99% execution. Proprio per dire che l'idea può sembrare una cosa bellissima, ma in realtà non vale niente, perché l'unica cosa che vale è l'execution. L'execution è fatta di persone che hanno competenze e appunto velocità di esecuzione basate sulla loro expertise pregressa e sulla loro velocità anche mentale, con la visione del progetto e l'opportunità che lo stesso ha di portare a bordo persone dalle principali tech companies non solo italiane ma mondiali, persone che vengono da Amazon, da Rocket Internet, da Glovo, da tante realtà di settore in cui sicuramente hanno avuto da un lato la possibilità di fare un'esperienza in una delle principali realtà mondiali, dunque in un leader di mercato e dunque apprende sicuramente temi importanti a livello aziendale, e dall'altra la voglia di rimettersi in gioco e di costruire assolutamente qualcosa venendo da realtà che potenzialmente oggi sono già delle corporate.
Abbiamo parlato di team, che è uno dei punti più importanti quando si fa startup, e poi l'altro è quello del fundraising. Come con Macai, come avete a livello fundraising, come avete affrontato questa sfida, che obiettivi siete messi e come sta procedendo il vostro esercizio di fundraising a questo punto?
Diciamo che fondamentalmente quello che è stato appreso è un po' la sintesi di tanti anni di studi e di test, cercando di applicarsi sulla precedente esperienza. Quello che ho imparato e come ho costruito la cap table, per cui come ho portato a bordo gli investitori, è sulla base di tre valori. Da un lato il capitale, per cui la possibilità appunto di avere capitali per finanziare 1/2/3 round di investimento. Il know-how, per cui persone che possono assolutamente portare delle competenze in termini strategici, del valore aggiunto in quanto expertise, in quanto senior del mercato, oppure il network, per cui persone o realtà giuridiche, come dire, che ci possano permettere di accedere ad ulteriore capitale per i successivi round. In questo modo io ho costruito la cap table. Quello che ho imparato è che la cap table deve essere assolutamente proattiva, per cui persone in realtà che ci diano assolutamente una mano a crescere, come se facessero parte del team, anche se chiaramente il loro tempo dedicato al progetto sia nettamente inferiore. E questo è chiaramente l'unico modo per vincere, nel senso che si vince tutto assieme. Chi mette il capitale non può starsene a guardare, deve assolutamente dare una mano. Questa per me è una lezione importantissima.
In termini di avete dei target di quanti soldi vorreste raise in questo primo round, che immagino stiate chiudendo il vostro seed, e poi avete una proiezione di dove vorreste arrivare?
Noi oggi stiamo chiudendo il nostro pre-seed round questi giorni. Pre-seed round fondamentalmente è un round in cui le persone o le realtà che investono sull'idea e sul founding team, in questo caso su di me, che vado a cercare altre persone sia in termini di founding team che in termini di team vero e proprio. Ad oggi, per l'importo che stiamo raccogliendo, è il round pre-seed più importante di sempre a livello italiano, sicuramente uno dei più importanti a livello europeo. Sicuramente l'asticella in questi ultimi mesi si è alzata anche grazie al Q-commerce, è sicuramente una gara alla raccolta al capitale, dobbiamo correre veloci e nei prossimi giorni / settimane inizieremo già a lavorare sul seed round, che è un po' quello successivo e quello che ci permetterà appunto di validare in modo più concreto il modello, di consolidare le città e potenzialmente il paese in cui siamo presenti e permetterci anche di espanderci oltre i confini nazionali.
E a livello operazionale, insomma, Macai è una realtà che esiste già, consegnate già, avete già, insomma, siete già attivi in alcune città italiane? Se sì, quali sono state o quali saranno, quali sono? Perché immagino che ce ne siano tante le difficoltà che state affrontando nel mettere a terra l'idea e far funzionare appunto questo modello di consegnare una spesa completa in 15 minuti o 30 minuti, non so quale sia il vostro target, a casa del vostro consumatore.
Assolutamente, noi ad oggi siamo presenti su Milano, l'obiettivo nelle prossime settimane è quello di essere presente con almeno 10 dark stores in diciamo 4-5 città per questa prima fase. Il modello chiaramente è ancora in continua evoluzione, nel senso che la risposta da parte del mercato è fondamentale, la stagione sta ripartendo adesso e sicuramente nelle prossime settimane avremo maggiori risposte a quello che pensiamo possa essere il modello definitivo o potenzialmente definitivo. Quello che pensiamo è che per portare una spesa quanto più completa possibile, il consumatore debba andare in termini di timing verso target di tempo un po' più ampio. Oggi consegniamo in circa 15 minuti, se vogliamo alzare ulteriormente lo scontrino medio, crediamo che alzare un po' il timing di consegna permette al consumatore di spendere qualcosina in più e farsi una spesa un po' più completa sulla piattaforma, per cui questo sicuramente è un tema. Mentre tutti sono più focus sulla speed a livello europeo, noi siamo più focus sull'offer. Per noi offer is king, un po' prendendo da riferimento la frase content is king, per cui assolutamente quello che stiamo facendo è un grandissimo lavoro in termini di sviluppo della parte di supply per permetterci appunto di portare a casa del cliente un'offerta quanto più ampia e diversificata possibile. Parallelamente il vero traino in questo nuovo progetto è proprio quello di riuscire ad innovare la supply chain, che è un po' la tematica che è rimasta un po' stuck in time, come dire, no?
In che senso? Cioè di riuscire a portare una spesa completa che viene da produttori locali, insomma come fate? Cioè voi avete i vostri prodotti in delle warehouse che poi consegnate oppure vi appoggiate ad altri third parties?
Noi ad oggi abbiamo tendenzialmente uno più macro fornitori, che sono quelli che rispondono un po' al 60-70% del nostro catalogo, listino come vogliamo chiamarlo, e fondamentalmente quindi ci forniscono i prodotti un po' più basilari, come può essere la pasta Barilla, i biscotti Milano Bianco, e poi invece abbiamo diciamo un 30-40% di prodotti che derivano da local suppliers, per cui c'è un tema assolutamente importante di territorialità in cui cerchiamo di portare a casa anche dei prodotti che non sono reperibili nella grande distribuzione, quindi nei supermercati classici. E questo ci permette chiaramente da un lato di raccontare una storia interessante in termini proprio di prodotti locali e quindi dall'altro di dare un'offerta quanto più unica possibile al consumatore.
Insomma, ci hai raccontato un po' di come sta partendo Macai, chiudendo uno dei round pre-seed più importanti in Italia, se non in Europa, con comunque delle grandissime ambizioni di crescita, con un team molto forte, fatto di persone che hanno molta esperienza alle spalle. Da dove viene questa tua mentalità, diciamo che in Silicon Valley si chiama go big or go home, quindi di partire già con queste grandissime ambizioni per un business piuttosto che dire vediamo, faccio una cosa piccola, vediamo come cresce, viene dalla tua esperienza, viene da una tua, non so, è una cosa innata che hai in te, che già avevi all'inizio con Sniam?
Probabilmente è una voglia continua di voler risolvere dei problemi da un lato, dall'altro appunto, come dicevi tu, è una crescita continua dell'ambizione, no? Forse il non essere un po' in parte mai soddisfatti di quello che si sta facendo e cercare di volerlo fare sempre meglio, no? C'è una frase che amo molto che dice "Done is better than perfect", nel senso che alla fine bisogna andare veloci e la perfezione potenzialmente non esiste, quindi da un lato si va veloci però dall'altra poi si cerca sempre quella perfezione si traduce in una continua crescita della propria ambizione e quindi la voglia appunto di lanciare un progetto come quello precedente che ha raggiunto certi obiettivi e poi di voler lanciare un altro e voler raggiungere gli obiettivi che sono 100.000 volte per il voler appunto avere un impatto sicuramente sul mercato e voler provare a cambiare le cose in modo concreto, ecco, questo sicuramente è uno degli ingredienti principali.
E invece che rapporto hai con la paura, diciamo, di fallire? È una cosa a cui pensi quando comunque metti tutto in gioco e vuoi fare una cosa molto grande, o ci riesci o non ci riesci, cioè il halfway non esiste. Quindi volevo chiederti se è una cosa che ti spinge, di cui hai paura, di cui non hai paura, insomma.
Assolutamente, c'è una frase che riprendo che per me è bellissima, che viene detta dal primo capo di Stato donna in Africa e graduate di Harvard al 2011, che dice "If your dreams don't scare you, they're not big enough". Ed è spesso la slide con cui chiudo gli speech che ho la fortuna di fare in giro. Questo vuol dire appunto che bisogna pensare in grande e bisogna avere paura. La paura è un ingrediente costante nel tempo che ci permette però di fare meglio. È forse un ingrediente un po' particolare che adesso non saprei giudicare nello specifico, però sicuramente è un motivatore ed è anche appunto un ingrediente che poi sotto pressione ci permette assolutamente di tirare fuori forse il meglio dell'imprenditore. Questo almeno è capitato più volte in passato nello specifico sulla mia persona.
Diciamo che grazie a questa mentalità, ne abbiamo parlato anche un po' con Benedetta Arese, grazie a questa mentalità di go big or go home che veramente puoi rivoluzionare un'industria, innovare e poi anche creare tantissimi posti di lavoro, perché quello che si vede in Italia sono tante piccole e medie imprese o tante persone che magari fanno gli imprenditori ma che non hanno questa mentalità di diventare giganteschi, no? Ed è solo quando veramente hai questo tipo di ambizione che puoi veramente cambiare le cose e creare un'azienda poi enorme e rendere l'Italia anche un polo di innovazione. Invece, passando a domande un pochino più personali, ti volevamo chiedere quando il gioco si fa duro e diciamo che quando stai lanciando una cosa così grande, così ambiziosa, il gioco si fa duro tutti i giorni, in questi momenti dove anche magari le cose non sembrano funzionare, come gestisci tu la pressione?
Probabilmente l'ingrediente fondamentale nel mio caso è in parte l'ottimismo, nel senso che ho sempre avuto la fortuna di riuscire a vedere il bello delle cose a prescindere, e questo forse è l'ingrediente che permette di avere energia anche nei momenti più bui, perché probabilmente in quei momenti più bui riesco comunque a vedere potenzialmente una soluzione al problema e dunque un'opportunità. Questa deve essere per me assolutamente la chiave di lettura. È chiaro che trovare una soluzione al problema non è mai semplice, è un percorso fondamentale e quotidiano per noi imprenditori, nel senso che micro o macro che siano, ogni giorno risolviamo problemi appunto più o meno importanti. Quando ci sono dei più importanti è lì che sicuramente ci possono essere delle svolte interessanti per il progetto e potenzialmente delle soluzioni che permettano poi di crescere potenzialmente anche più velocemente di prima.
E invece quali diresti che sono le caratteristiche di un buon imprenditore?
Allora, questa è una domanda sicuramente molto ampia in cui io provo a rispondere un po' con la mia esperienza, perché poi ci sono tanti tipi di imprenditori. Penso che la curiosità e la voglia continuamente di studiare siano due degli ingredienti che sento miei, per cui il voler continuamente esplorare quelle che sono un po' i mercati, quelle che sono i nuovi business model, quello che sta succedendo in giro per il mondo, è un ingrediente che viene un po' forse dai viaggi che ho fatto in tutti questi anni. E dall'altra invece il continuo appunto aggiornarsi e il continuo studiare quelli che sono gli elementi necessari per poter far crescere la propria azienda.
Parliamo spesso di sport imprenditoria su questo podcast e so che arrampichi, che sei un arrampicatore. Secondo te ci sono similitudini tra l'arrampicata e l'imprenditoria? Ti aiuta in qualche modo in questo percorso fare sport?
Assolutamente sì, e diciamo che mi definisco più un alpinista a tutto tondo, nel senso che poi ho arrampicato da quando sono piccino, anche Camilla, per chi non lo sapesse, è una di noi. Per cui,
beginner.
Siamo tutti turisti, diciamo, della montagna. Assolutamente arrampicare penso che poi negli anni mi abbia un po' formato in termini di coraggio, perché adesso per chi arrampica può sembrare banale, ma alla fine è sicuramente uno sport, diciamo, particolare, in cui andiamo un po' oltre i limiti del corpo umano, no? Come poi tutti gli sport, ma sicuramente c'è un tema di andare oltre le vertigini, andare oltre appunto la gravità, e questo è un tema per me non banale. E le montagne sono sicuramente sempre una grandissima sfida, un po' come l'imprenditorialità, per cui assolutamente confermo che probabilmente questo sia un ingrediente ulteriore che mi abbia portato appunto nei dintorni dell'esplorazione del tema entrepreneurship.
Sì, c'è questa un po' idea che ci sono dei insomma, ci sono dei limiti, o ti poni dei limiti quando arrampichi, spesso penso che questo non riesco a fare, e poi riesci sempre a spingere e portarti un po' più in là, e questa idea di spingere i limiti spesso dà anche molta adrenalina, ed è quello che uno fa in realtà quando fa impresa, cioè c'è un qualcosa che non esiste, voler spingere i limiti del possibile nel creare qualcosa di nuovo, infatti. Effettivamente ci sono tanti paralleli che si possono fare. Invece c'è un'altra domanda che ci piace molto fare, perché magari dà dei consigli concreti a chi ci ascolta. C'è un libro, un film, un articolo, un podcast che ti ha cambiato la vita e che consiglia ai nostri ascoltatori?
Allora, sicuramente ci sono due film che per me sono molto interessanti per chi sta iniziando a fare imprenditorialità. Uno è Something Ventured, che parla fondamentalmente della creazione della Silicon Valley, dai primi investitori alle prime imprese, come Kleiner Perkins, Sequoia, Cisco, Apple, e dall'altra The Startup Kids, che invece è un documentario più recente che parla di alcune companies come Vimeo, come Dropbox, e dei loro founders, e di come appunto le loro vite siano cambiate, venendo totalmente assimilati da questi progetti. E poi c'è un libro che per me è interessantissimo, forse il più interessante che ho letto, si chiama The Hard Thing About Hard Things, ed è scritto da Ben Horowitz, che è oggi uno dei, diciamo, managing director, founder di Andreessen Horowitz, che è uno dei più importanti fondi della Silicon Valley, quindi una di quelle persone che ha investito sicuramente nei progetti che oggi ci hanno cambiato le vite, no? Uno anche dei padri di Intel, nel senso che oggi è una persona molto senior nell'industry, e parla appunto di tanti momenti bui, dello struggle, per cui di quello che dicevo un po' prima, no? Di quanto realmente poi si tiri fuori la grinta nei momenti bui, e dall'altra quanto l'imprenditorialità sia fatta comunque di momenti difficili in cui ci si mette duramente alla prova, sia come azienda che in primis come persone, perché lo ripetiamo, le aziende sono fatte in primis di persone, e sono assolutamente le persone gli unici ingredienti che possono portare l'azienda a successo.
Devo dire che i libri di imprenditoria hanno sempre i titoli più belli, The Hard Things About Hard Things, quindi La cosa difficile delle cose difficili, è un titolo bellissimo. Lo metteremo come al solito nelle show notes, così tutti possono avere accesso facilmente se vogliono consultarlo. E siamo arrivati alla fine della nostra intervista, che chiudiamo sempre così. Ti vogliamo chiedere, secondo te, in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
Penso che il bello che l'Italia ci ha trasmesso da quando siamo nati sia assolutamente un tema importante, e un tema di voler contribuire forse alla bellezza del mondo, per cui voler cercare di appunto avere un ulteriore impatto positivo per poter migliorare le cose. Questo mi sento di dire così al volo, poi sicuramente è una domanda non banale in cui le risposte potrebbero essere tante.
No, sono tante, infatti chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda, abbiamo ricevuto delle risposte molto diverse tra loro, ma tutte molto interessanti a ricordarci che essere italiani in realtà ti dà una grande carica, una grande spinta, e non è solo, diciamo, un peso come spesso ci piace dire, ci piace raccontare. Ma grazie mille Giovanni di essere stato qui con noi su Made It, abbiamo adorato scoprire la tua storia, e soprattutto, come abbiamo detto, stai lanciando Makai, quindi una cosa nuova con delle ambizioni molto grandi, ed è bello conoscere persone che in Italia si mettono questi, anzi non si mettono limiti e si pongono questi grandi obiettivi, e insomma non vediamo l'ora di ordinare la spesa e riceverla in 30 minuti in tutte le città italiane, quindi ti auguriamo insomma tutta la fortuna del mondo che ogni tanto serve, ma soprattutto sappiamo che c'è tanto lavoro dietro, quindi in bocca al lupo.
Grazie Camilla, grazie Ines, è stato un enorme piacere, ciao a tutti.
Grazie mille di averci ascoltate, e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori, e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.